Allora, cari amici, siamo arrivati alla fascia di Vaishev e siamo arrivati anche alla fascia di Hanukkah. Questa domenica sera, in concomitanza, in coincidenza, cadono due feste molto diverse, due feste direi anche lontanissime fra di loro. La festa di Hanukkah, la festa della vittoria dei lumi, la vittoria della luce. È una festa che ci ricorda diversi miracoli. Quando noi usciamo fuori vediamo tanti lumi, specialmente quando ci troviamo in prossimità di Natale, tutte le strade sono illuminate. Sono illuminate di luci artificiali, di luci che invocano i clienti di arrivare, di venire, comprare, spendere. Luci che ricordano che ci riportano verso il mondo materiale, possiamo dire. Le luci di Hanukkah sono molto diverse. Sono delle luci spirituali, sono delle luci che ricordano un miracolo. E questo miracolo consiste proprio nell'opposto di quelle delle altre luci che parlavamo prima. I greci volevano ellenizzare il mondo intero. Avevano un grande problema. Hanno trovato sulla strada un popolo molto civile, molto intellettuale, ma molto irrazionale, molto incivile. Dal loro punto di vista, chi è irrazionale è incivile. E per divulgare il loro ideale di vita, la loro cultura, trovavano obbligatorio il dovere di cancellare, di sottomettere un popolo così intelligente e così evoluto come il popolo ebraico e di sottometterlo ai loro condizioni, il loro modo di vedere il mondo. Così i greci hanno voluto ellenizzare gli ebrei. Hanno detto agli ebrei: voi non dovete convertirvi, noi vi lasciamo ebrei, va benissimo. Voi non dovete abbandonare la vostra terra, noi vi lasciamo sulla vostra terra. Voi dovete smettere di ragionare in maniera strana, irrazionale, spirituale. Tutti questi concetti qui noi non esistono. Noi non, è, non esiste nel nostro vocabolario qualcosa di irrazionale. Ebbene, i greci hanno provato a schiacciare gli ebrei. La prima cosa che hanno fatto, hanno interrotto i servizi nel santuario. I santuari, i sacrifici, l'olio, la menorah che veniva accesa, i lumi del candelabro, sono tutti concetti razionali, che uno non vede, non capisce, non sente, sono precetti biblici. Questi davano fastidio ai greci. Allora hanno provato a interrompere questi valori, questi concetti qui, e hanno obbligato gli ebrei a non fare più nessun tipo di sacrificio. E così tutto il servizio del santuario è andato, diciamo, si è interrotto tutto il periodo di Hanukkah, per tutto il periodo del decreto dei greci per diversi mesi. Adesso, il bello che interessante che possiamo, diciamo, che impariamo da questa storia è che quando i greci sono entrati nel santuario, non hanno distrutto tutti gli oli che si trovavano dentro, hanno solo tolto il sigillo che li rendevano kasher idonei. E noi sappiamo una cosa, che quando un oggetto, quando un alimento o un prodotto non ha il sigillo di ok, non è idoneo. Cosa volevano fare i greci? I greci dicevano: sentite un attimo, cos'è questo sigillo del cavolo? Noi non crediamo a questi concetti spirituali, mistici, astratti. L'olio d'oliva è lo stesso prima e dopo il sigillo. Allora sapete cosa facciamo? Noi non distruggiamo, non roviniamo l'olio. Noi togliamo il sigillo, noi dimostriamo solamente che non cambia niente se l'olio ha sigillo o no. L'importante è che è l'olio d'oliva. Quello che tu vedi esiste. E quello che tu non vedi non esiste. Cosa hanno fatto i greci? Hanno rovinato tutti gli oli del santuario. Quando gli ebrei sono entrati nel santuario, hanno trovato un'infinità di boccette d'olio senza sigillo di idoneità, di kashrut, e non potevano usarla. Per miracolo, una sola boccetta gli era sfuggita. Hanno hanno preso questa boccetta e già quello era un miracolo, molto grande, ma non così grande come il vero miracolo che verrà dopo. Hanno preso questa boccetta, l'hanno usata per accendere il candelabro e questa boccetta poteva durare un solo giorno, una boccetta per ogni giorno ovviamente. Il miracolo cos'era? Che invece di durare un giorno è durata la bellezza di 8 giorni. E noi per 8 giorni ricordiamo questo miracolo. Noi per 8 giorni accendiamo i lumi e ricordiamo il miracolo della menorah, il candelabro dell'olio d'oliva che doveva durare un solo giorno ma è durato per ben 8 giorni. Cosa rappresenta questo miracolo? L'olio rappresenta un liquido che è strano, che non va mai, non si mischia mai agli altri, che va in alto. Il popolo ebraico è paragonato spesso all'olio, che non si mischia con gli altri popoli, rimane sempre da solo. Ebbene, in questo concetto qui, noi troviamo che la vittoria e il miracolo dei lumi rappresenta la vittoria dello spirito sulla materia, dell'irrazionalità sulla ragione, dell'anima sul corpo, dei giusti sui cattivi, del bene sul male. Tutte queste sono citazioni della tefilah, dell'aggiunta della preghiera di Hanukkah, dove noi ricordiamo il miracolo e questa vittoria che è successa ai nostri padri. Praticamente quando noi accendiamo questi lumi e fissiamo il nostro sguardo in questi lumi, noi dobbiamo riflettere e guardare la grandezza. Noi dobbiamo vedere come la spiritualità e i lumi devono vincere la materia. Ebbene, dicevamo prima che in strada troviamo tanti altri lumi, ma quei lumi sono dei lumi che ci ricordano e ci trascinano verso la materia. I lumi di Hanukkah sono dei lumi che rappresentano e ricordano la vittoria dello spirito, la vittoria dell'anima e la superiorità che c'è nel divino sul creato, nell'irrazionalità sulla ragione. Per cui quest'anno quando capitano proprio vicinissime queste due feste e tutte e due sono ricche di lumi, potremmo rischiare di confonderci fra di loro. Ricordiamoci che sono molto diverse. Una diversità molto evidente, lo si nota, che nella festa di Hanukkah, a differenza di tutte le altre feste dell'anno, non c'è il dovere, non c'è l'obbligo, non c'è nessun precetto di dover fare delle tavolate, mangiare, festeggiare, perché si festeggia proprio Hanukkah con lo spirito, con l'anima, con la preghiera. Infatti nella preghiera noi diciamo che questi sono giorni di lode e sono giorni di ringraziamento. A differenza dell'altra festa che cade in concomitanza di Hanukkah, è molto in evidenza il mangiare, fino al punto che addirittura io spesso sento nelle notizie come i medici ragguardano di fare attenzione, di non mangiare troppo, di non mangiare... Vediamo molto questa differenza. Qui si festeggiano con dei lumi, qualcosa di astratto, luce, spirituale, e invece ben diverso dal fatto di mangiare, di cibo, di materia, che non solo che di Hanukkah non è in risalto per niente questo aspetto, ma anzi, proprio non c'è nessun dovere. È vero che se uno vuole fare un pasto per festeggiare così, può farlo, ma non è questo il concetto di Hanukkah. Hanukkah è una festa legata all'anima. Siccome il decreto dei greci era legato all'anima degli ebrei, loro non volevano uccidere fisicamente gli ebrei, anche la vittoria e anche il festeggiamento è un festeggiamento legato all'anima. Per cui non sarà messo a risalto il corpo, e in questa festa non si parlerà del corpo, si parlerà solo dell'anima. Per cui si festeggia con i lumi che sono legati all'anima, con la preghiera, si aggiunge nella preghiera il Hallel. Questo è il modo come noi festeggiamo la festa di Hanukkah. A questo punto vorrei approfondire un attimo alcuni aspetti della festa di Hanukkah e voglio collegare alla parasha di Vayeshev. Nella parasha di Vayeshev troviamo un argomento molto ambiguo, la storia di Tamar, la storia di Yehuda. Yehuda aveva tre figli, il primo figlio si sposa con Tamar, questo qui fa delle cose sbagliate, e non vuole, la sua moglie è così bella, non vuole metterla incinta, allora lui spreca il suo seme e per questo viene condannato a morte e muore. Suo fratello sposa Tamar, come dice la legge ebraica, la Torah, che se un fratello muore senza figli, allora il suo fratello ha il dovere di continuare la sua famiglia e di sposare sua moglie per poter continuare il cammino del fratello. Il secondo fratello non vuole avere figli per un'altra ragione, perché lui sapeva che questi figli sarebbero stati chiamati in nome del suo fratello, cioè non sarebbero stati suoi, ma sarebbero stati del fratello, e allora il secondo non vuole avere figli neanche lui, anche lui spreca il suo seme e anche lui viene ucciso. Muoiono i primi due figli di Yehuda. In teoria il terzo avrebbe dovuto sposare Tamar. A questo punto Yehuda è un po' scettico. Dice, questa donna è un po' pericolosa, mi ha fatto morire il primo, mi fa morire il secondo, qui ci scappa il terzo tra poco. Allora Tamar dice, allora cosa facciamo? Allora Yehuda dice a Tamar, senti un po', in questo momento lasciamo perdere. In questo momento il più o meno ancora piccolo, il terzo che si chiamava Shelah, aspettiamo che cresca un po', poi quando sarà più grande te lo farò sposare. Tamar aspetta, aspetta con ansia, vuole sposare un figlio di Yehuda, vuole avere figli di Yehuda, non riesce ad avere figli. Allora Tamar è disperata, cosa fa? Allora a un certo punto capisce che Yehuda non vuole più dare il suo terzo figlio, Tamar si nasconde, cioè si traveste, fa finta di essere una donna della strada. Yehuda era vedovo, la sua moglie era morta, vede questa donna, non la riconosce, non sa che è la sua nuora, e gli dice, ah, senti un po', cosa ne dici se ci sposiamo? E lui la sposa non in maniera proprio regolare, cioè continuativa, una sposa, un matrimonio temporaneo. Gli dice, va bene, ma cosa ti devo pagare? Allora lei gli dice, mi dovrai dare una pecora. Allora lui dice, va benissimo, ma intanto lei dice, come capara cosa mi dai? Dice, ti darò il mio sigillo, ti darò il mio manto, questo sarà il mio, diciamo, la mia capara finché ti manderò la pecora. E così lui la sposa, fa tutto quanto, e lei rimane incinta di due gemelli. Lei rimane incinta e poi dopo di questa storia lei sparisce. Lui va a pagare con la pecora, ma non la trova e non riesce a trovarla da nessuna parte. Cerca, la cerca dappertutto, dice, vabbè, lasciamola perdere così che si tenga. Dopo 7 mesi gli dicono, guarda che la tua nuora ti ha tradito. Cioè, cosa vuol dire ti ha tradito? In teoria una donna che deve sposare un fratello non può sposarsi con un altro uomo. È considerato adulterio questo. E dicono, guarda che la tua nuora Tamara ha fatto adulterio e deve essere uccisa. Cosa dice Yehuda? Allora fatela uscire che la bruciamo. Bruciare era una delle donne che fa adulterio deve essere bruciata. È uno dei modi di come uccidere, siccome lei era figlia di un sacerdote, la figlia del sacerdote aveva bruciata, allora lei dice, va bene, io accetto di essere bruciata, però voglio dirvi, il padre del mio bambino è il padrone di questo manto e di questo sigillo. Se voi riconoscete per favore chi è il padrone di questo, saprete dirmi cosa devo fare. Giuda vede questo, capisce che lui è il padre, dice va bene, ha ragione lei, non uccidiamola più. In realtà lei doveva sposare mio figlio, ma siccome lei ha visto che non veniva sposato mio figlio, allora lei ha preferito, ha voluto avere figli da parte mia e ha fatto quello che ha fatto. Ebbene, io riconosco che io ho sbagliato, che non l'ho data a sposare mio figlio, l'ultimo terzo. Riconosco che questo che lei merita e per questo le lascio, le do questo merito che lei potrà essere la mia moglie e così lui la sposa, c'è chi dice che la sposa, c'è chi dice, comunque lui ha avuto due figli della quale discenderanno il Mashiach, il Messia futuro, verrà proprio da questo figlio di Tamar, dal figlio di Yehuda. Bene, a questo punto vorrei un attimo. Questa è la storia in breve. Qualcuno di voi ha delle domande su questa storia, su qualche aspetto? O vedo delle domande di Yuval su altre su Hanukkah. Poi magari ne parleremo un attimo. Adesso parlando di questa storia, è tutto chiaro? Sulla chat qualcuno di voi vuole scrivermi? È tutto chiaro, i dettagli di questa storia? Possiamo procedere? Allora, cari, allora, il Gabbiano mi chiede qui sulla chat cosa ci insegna questa storia. Ci sono tanti insegnamenti su questa storia, potremmo dire. La prima cosa che impariamo da questa storia è che Tamara aveva visto che lei avrebbe avuto una discendenza da Yehuda. Aveva visto che i suoi figli si comportavano male e per colpa dei suoi figli sono morti loro e non per colpa sua. Un'altra donna avrebbe detto va bene, è andata male così, lasciamo perdere. Però lei talmente desiderava avere figli da un tzaddik, da una persona così importante come Yehuda, che non si è lasciata prendere dal primo istinto, dalla morte dei figli, ha insistito, insistito, ha voluto sposare il terzo, il terzo non gli è stato dato a lei, allora lei è andata a prendere proprio il padre, che è un grandissimo giusto e tzaddik. Vediamo quando una persona vuole fare le cose per il bene, alla fine riesce a farle. È una cosa incredibile, l'insistenza che aveva Tamar, dopo tutto quel che era successo, che lei ha dovuto fare tutta una gabola per farlo cadere una trappola, per avere figli da lui, poi questa è la prima cosa che noi impariamo. Un'altra cosa molto importante impariamo da questa storia è che lei non dice, guardate, il padre dei miei figli è Yehuda, e tutti avrebbero detto, ah, allora Yehuda, tu hai fatto qualche fatto, no. Lei ha detto, guardate, il padre dei miei figli è il padrone di questi oggetti. Per favore riconoscete chi sono questi oggetti, per favore. Se lei ha detto Yehuda, senti Yehuda, io non ti posso sputtanare, non ti posso umiliare, perché uno non deve mai umiliare nessuno, è vietato. Anche a costo di morire non deve umiliare qualcuno. Però ho tanto desiderio di avere questi figli da te, allora per favore riconosci per favore di chi sono questi oggetti. Allora Yehuda ha detto sì, è vero, sono miei, lo riconosco, ho sbagliato. Conoscete la storia di che non si può umiliare di quello lì che aiutava il povero, vero? Ve l'ho raccontata, no? Di quello lì che dava i soldi, bussava alla porta, che scappava via. Beh, proprio in breve, il Talmud racconta questa storia che una persona andava, bussava alla porta di un povero, e poi scappava via e non voleva che il povero riconoscesse che lui era chi gli dava questi soldi per non umiliarlo. E ogni volta bussava e scappava via, poi da lontano guardava, il povero veniva fuori, non vedeva nessuno, era felice come una Pasqua, ma non sapeva chi gli aveva dato i soldi. Un giorno il povero vorrebbe capire chi è questo che gli dà i soldi, allora si posiziona vicino così alla porta, appena bussa alla porta, corre, apre la porta, vede, guarda chi c'è. Vede che c'è una persona che sta scappando, allora lo rincorre, e questo scappa, e questo lo rincorre, e questo scappa in una via, e poi un altro via, di qua, di là, eccetera, eccetera, eccetera. il ricco non vuole umiliare il povero vuole ringraziare il ricco. Arrivano alla fine di una strada senza uscita, il ricco non sa cosa fare, vede che c'è un forno. Cosa fa il ricco? Dice: non ho scelta, devo entrare in questo forno. Si butta dentro il forno, arriva il povero dietro, vede un grande forno, un panettiere. Dice: ma dove è sparito? Dice: probabilmente era un angelo questo. E se ne torna indietro. Questa persona, questo ricco, era disposto a morire nel forno pur di non umiliare il povero, immaginatevi. Ovviamente Dio gli ha fatto un miracolo e l'ha salvato la vita, e questo qui è entrato nel forno e non gli è successo niente. Ma dice Talmud, pur di non umiliare una persona, uno deve essere disposto a farsi buttare nel forno. Ebbene, questa storia lo vediamo nella storia di Tamar, perché lei dice, non dice, guarda, tu sei il padre dei miei figli, no, dice, guardate, io ho questi oggetti, il padre dei miei figli e il padrone di questi oggetti. Vedete un po' voi chi è? E a questo punto dice, Yehuda ha ragione, ho sbagliato. Bene, in questa storia troviamo diversi punti che ci mettono in risalto e ci mettono in legame con Hanukkah. Ce n'è uno che il legame non è così evidente, che dice così. Quando gli hanno detto deve essere bruciata, gli ha detto un attimo solo, riconoscete questo manto e questo sigillo di chi sono? In ebraico si chiamano Chotamcha e Tzilcha. Qua c'è un piccolo gioco di parole. Chotamcha vuol dire il tuo sigillo e questo ci ricorda il sigillo del Kohen Gadol legato ai lumi di Hanukkah che hanno trovato quando hanno trovato il primo boccetto d'olio che aveva sigillo. Poi Ptilcha in ebraico vuol dire sia manto, ma vuol dire anche la micia che si usa per accendere l'olio. Ptil si chiama. Allora lei ha detto Chotamcha e Ptilcha, simboleggiando anche che la festa di Hanukkah che cade proprio in concomitanza della festa della Parashah di Vayeshev, è proprio il concetto legato alla Chotamcha, il tuo sigillo, e Ptilcha è il tuo micia, cioè per accendere. Per cui queste due parole sono strettamente legate a Hanukkah. Ma la cosa più interessante è un'altra. Quando Tamar doveva morire per quello che aveva commesso, suo suocero non le dice uccidetela, come avrebbe dovuto dire e basta. Dice fatela uscire e bruciatela. Già il fatto di dire bruciatela, Rashi spiega una ragione perché le donne. La figlia del sacerdote, se lei pecca, va bruciata, non va uccisa in maniera normale. Quello è un altro discorso. Dice, ma è strano che la Torah specifichi, bruciatela e poi dice fatela uscire e bruciatela. Questo è legato strettamente alla festa di Hanukkah. Infatti la festa di Hanukkah è la festa in cui noi dobbiamo bruciare la menorah verso l'esterno, proprio come c'è scritto nella parasha, fatela uscire e bruciatela. Qualche anno fa il Rebbe di Lubavitch ha iniziato una campagna mondiale di accensione di menorah in luoghi pubblici. Ormai non c'è una piazza pubblica nel mondo, delle città più importanti del mondo, che non ha un'accensione della Hanukkah. Ebbene, il Rebbe ha spiegato che la Hanukkah è vero che si accende in casa, in sinagoga, ma tutto il concetto della Hanukkah è illuminare la strada, illuminare i luoghi più bassi. Sappiamo che in ebraico proprietà pubblica viene chiamato proprietà di dove domina l'opposto del bene, perché è pubblica di tutti, non ha un padrone, non c'è la presenza di Dio in maniera rivelata. Adesso non so spiegarvi il perché. E lì bisogna portare la Hanukkah, lì bisogna portare i lumi di Hanukkah, la luce, la spiritualità e il messaggio di Hanukkah universale deve essere portato dappertutto. Fino a poco fa la Hanukkah era legata alla casa, però anche nella casa la Hanukkah bisogna accenderla sulla finestra verso l'esterno. Se uno abita fino a 10 metri, ovvero primo o secondo piano, può ancora mettere vicino alla finestra, pure la deve mettere vicino alla porta perché dall'esterno non è visibile. Cioè, magari uno dice, sì, ma io tutti mi vedono, ma comunque i Hachamim stabiliscono che oltre 10 metri non è visibile da giù, da per terra, dalla strada, per cui bisogna metterla sulla porta, ovvero nel luogo di passaggio più grande, in modo che tutti quelli che sono in casa la vedano in continuazione e si ricordano del miracolo di Hanukkah. A questo punto noi, quando parliamo di Hanukkah, allora vediamo un attimo di analizzare questo concetto, che qui troveremo il messaggio, il significato di Hanukkah, che è potentissimo. Hanukkah, in teoria, ricorda i lumi della menorah, il candelabro del santuario, perché noi ricordiamo questo, diciamo, questa accensione. Bene, cari, se noi riflettiamo un attimo, vedremo delle differenze molto evidenti, molto grandi. La menorah, il candelabro del santuario, aveva 7 braccia e la Hanukkah ne ha 8. Già una differenza abissale. Inoltre, nel santuario i lumi venivano accesi di pomeriggio. La Hanukkah viene accesa proprio di notte. Una grandissima differenza. Accendere un lume di giorno non è come accenderlo di notte. Poi, la menorah veniva accesa dentro il santuario in un luogo nascosto che non era visibile dall'esterno. La Hanukkah venne accesa in un luogo, diciamo, nella finestra verso l'esterno, e viene accesa addirittura anche nei luoghi pubblici, sempre più fuori. Il Talmud dice che la menorah, la Hanukkah che noi accendiamo oggi, si può accendere fino a che non ci sono gli ultimi passanti della strada, ovvero finché c'è ancora gente per la strada che può vedere questo miracolo, ricordarsi di miracolo, si può ancora accendere la menorah. Il Talmud usa una parola molto interessante, dice fino a che non ci sono più i passanti che si chiamano Talmudai. Talmudai era un popolo di venditori di legna, erano quelli che stavano nel mercato fino a più tardi di tutti. E fino a che non ci sono queste persone, allora una persona può ancora accendere la Hanukkah. Ebbene, la Chassidut spiega che questo popolo, che si chiama Talmudai, il nome di questo popolo, anagrammato diversamente, forma un'altra parola che si chiama Moredet. Talmudai vuol dire Moredet, vuol dire ribelle. Viene spiegato Chassidut che questo popolo rappresenta la situazione, la condizione di una persona che si sente, che è ribelle al Padre Eterno. E la forza della Hanukkah è illuminare e trasformare anche un ribelle, anche un moredet, trasformarlo e portarlo in santità. Allora, ripetiamo le differenze principali solamente. La Hanukkah è fuori e la menorah del Tempio è dentro. La Hanukkah è di notte, quella del Tempio è di giorno. La Hanukkah di 8 e la menorah di 7. Queste sono le principali differenze, ce ne sono tante altre, ma queste sono le principali. Adesso vediamo di capire un attimo, quale è superiore come luce? Uno potrebbe dire, la luce della menorah è sicuramente più grande, perché era nel santuario. Ebbene, non è così. La luce della menorah, essendo un precetto che Dio ci ha dato, è un precetto che abbiamo ricevuto in automatico, non è come l'accensione della Hanukkah, che è legata a un miracolo che abbiamo acquisito con la forza, col sacrificio, con l'autodevozione al Padre Eterno. La festa di Hanukkah succede nel periodo di esilio, nel periodo di buio. La luce che viene accesa quando c'è buio è molto più efficace di non della luce che si accende di giorno. Quando c'era il santuario, c'era luce, c'era la Shekhinah, c'era la presenza di Dio. Quando c'è la Hanukkah, quando c'è la Hanukkah, l'accensione, il miracolo di Maccabei, questo succede in un periodo di buio, in un periodo di decreti, e questa luce è infinita, è superiore. È molto più alto il miracolo di Hanukkah, perché l'abbiamo acquisito con la fatica e col sacrificio. Ogni cosa che viene acquisito con il proprio sacrificio è una cosa che non ha limiti. Adesso vediamo un attimo di riflettere insieme. Il numero 7 rappresenta la natura, il numero 8 rappresenta il livello che trascende la natura, l'infinito. Hanukkah avrà 8 braccia perché rappresenterà il nostro attaccamento al Padre Eterno in maniera del numero 8, in maniera infinita. Quando gli ebrei hanno rivelato il loro attaccamento infinito ad Hashem, che erano disposti anche a morire pur di non staccarsi dalle loro radici. Questo è il numero 8. Per questa ragione la menorah si troverà dentro, perché la menorah non ha la forza di essere fuori, di illuminare il buio, la strada. La forza della Hanukkah è talmente superiore che non ha problemi, che può illuminare anche i luoghi pubblici, che può andare dappertutto e illuminarli. E infine la differenza tra la Hanukkah, che la Hanukkah, abbiamo detto prima, viene accesa di notte, perché di notte può trasformare anche il buio della notte. Per cui può essere di notte, a 8 braccia, il numero 8, e come ho detto prima, è verso l'esterno. Non è nascosta all'interno, dentro il santuario, un posto santo, ma in qualsiasi luogo fuori si può accedere a questa luce. Ecco perché il Rebbe ha chiesto fortemente di non trascurare questo dettaglio e di uscire fuori e portare il messaggio del Hanukkah nelle grandi piazze. E da 20 anni a questa parte l'accensione della menorah non ha più conosciuto limiti. Dalle piazze più importanti del mondo, da Mosca a New York, da Parigi a Londra, tutte le piazze del mondo, come Milano, come Roma, tra parentesi, approfitto di fare una piccola pubblicità, che l'accensione pubblica di Milano verrà effettuata martedì sera alle 18.30 vicino a Piazza San Babila, attaccata a Piazza San Babila, mentre a Roma in Piazza Barberini, credo che sia domenica sera, non sono sicuro. Stacco un attimo il microfono, prendo una piccola pausa a sentire qualcuno di voi. Allora, avendo capito qui la grandezza della festa e il messaggio dei lumi di Hanukkah, che sono ben superiori a quelli della menorah, noi ci rendiamo conto quanto sia importante l'accensione dei lumi di Hanukkah. Il grande Nachman dice, soprannominato Ramban, quando Dio ha consolato Aaron Cohen, il sommo sacerdote, quando c'è stata l'inaugurazione del santuario, tutti i capi tribù hanno portato un sacrificio e un'offerta. La tribù di Levi non aveva partecipato. E allora il Cohen Gadol, il rappresentante della tribù di Levi, era molto scontento. Era molto triste, diceva, ma tutti hanno partecipato, io no, ma com'è possibile, ma non è giusto. Era un po', diciamo, non era molto felice di questa storia. Hashem mi dice a Cohen Gadol, dice, senti una cosa, tu non preoccuparti, il loro sacrificio è temporaneo, tu accenderai la menorah, il candelabro rimarrà in eterno. Su questo fatto che il candelabro rimarrà in eterno, ci sono diverse spiegazioni. C'è una spiegazione che dice che i sacrifici si fanno solo di giorno, mentre il candelabro viene acceso sia di giorno, ma poi rimane acceso anche durante la notte. Questa è una spiegazione. Un'altra spiegazione dice che il santuario, fin quando è costruito, ci sono i sacrifici. Ma purtroppo, dopo la distruzione del santuario, non ci sono più stati i sacrifici. A differenza di questo però, il candelabro, la Hanukkah che noi accendiamo oggi, continua il miracolo e la festa, i lumi della menorah. Secondo Nachmanide, la spiegazione di quello che vuole intendere dire il Midrash a proposito dei lumi che sono eterni è proprio questo, che anche dopo la distruzione del santuario rimarranno sempre i lumi di Hanukkah. I lumi di Hanukkah vengono a continuare a sostituire i lumi del santuario. Vuol dire, quando noi accendiamo questi lumi, stiamo accendendo la menorah del santuario, che il Talmud dice che questa menorah porta una luce, una felicità, una prosperità, una forza incredibile, divina, che è potentissima, quella non solo noi la portiamo nelle nostre case, ma ne portiamo una molto più alta, perché portiamo il numero 8, non il numero 7. Noi accendiamo di notte, non di giorno. Noi accendiamo verso l'esterno, verso il pubblico, verso il posto, verso il buio. Per cui noi portiamo nelle nostre case la grande luce della menorah, che è moltiplicata per molto, molto, molto di più. Quando uno si rende conto di questa grandezza, si rende conto quanto siano importanti questi lumi, quanto deve dedicarsi. Ecco che qui vediamo, c'è una buona abitudine di stare davanti ai lumi, di guardarli, di fissarli, di rifletterci, di appunto, sono una fonte di grande benedizione i lumi di Hanukkah, e si usa stare intorno, giocare con lo Sivivon, raccontare storie di miracoli di Hanukkah. Tutto questo è legato al fatto che noi dobbiamo ricordarci quello che è successo ai nostri padri in questo giorno. E dobbiamo ricordare questo miracolo e il messaggio di questo miracolo. Allora, tornando alla parasha di prima adesso, quando Tamar doveva essere uccisa, cosa dice? Tamar dice, cosa dice Yehuda di suo Tamar? Fatela uscire e bruciatela. Ebbene, cari amici, cosa vuol dire fatela uscire e bruciatela? Fatela uscire, vuol dire fatela uscire da qui e bruciatela. La menorah va bruciata verso l'esterno. Questo è il messaggio più importante della menorah. Scusate, mi avvicino al microfono adesso. Il messaggio di Hanukkah è proprio questo di farla uscire verso l'esterno e di bruciarla verso fuori. La forza della Hanukkah di illuminare, di trasformare il buio è incredibile e non ha limiti. Su questo potremo continuare a approfondire. Vi aggiungo solo un ultimo punto. Tutte le feste della Torah richiedono un'elevazione spirituale. Ad esempio, Sukkot, le feste Sukkot, pensa così, uno non può fare diverse azioni. Poi c'è una festa che è più alta delle Chagim. Allora, oltre a queste sono le feste, diciamo, normali. Poi c'è Shabbat che è superiore, che Shabbat non si può neanche cucinare, mentre durante le feste si può cucinare, Shabbat non si può. Poi arriva Kippur che non puoi neanche mangiare, ancora più alto. Allora, più una festa è alta, e più è rigida. Arriva la festa di Hanukkah, è una festa in cui noi possiamo fare tutto, possiamo accendere, possiamo viaggiare, non c'è nessuna restrizione di melachò, di azioni, possiamo fare tutto. E uno potrebbe dire, la festa di Hanukkah è inferiore alle altre, ecco perché si può fare tutto. La Chassidut spiega che è molto diverso questo, non è fatto così. La Chassidut spiega che la ragione per la quale la festa di Hanukkah non richiede da noi nessuna restrizione, perché la festa di Hanukkah è talmente alta, talmente infinita, talmente superiore, che ci può essere data anche se noi non ci stacchiamo dal mondo materiale, anche se noi non smettiamo di fare i nostri lavori materiali. La festa di Hanukkah niente può ostacolarla. La luce infinita di Hanukkah, i lumi infiniti di questa festa, niente può fermarli, e neanche il fatto che noi non lavoriamo determinate cose, non facciamo altre cose, niente potrà ostacolato. Per questo anche nella nostra vita quotidiana, con gli abiti quotidiani, eccetera, noi festeggiamo e riceviamo la luce di Hanukkah. A questo punto vorrei un attimo approfittare, vorrei approfondire un attimo la parasha di Vayeshev, vorrei fare almeno un paio di spunti sulla parasha di Vayeshev. Allora, la parasha inizia dicendo così: Yaakov voleva riposare in pace, ormai era riuscito a vincere la guerra contro Lavan, la sfida contro Lavan, suo suocero, suo fratello voleva ucciderlo, è riuscito a vincere anche questo. Shem volevano uccidere, hanno rapito sua figlia, è riuscito a vincere anche questo. A un certo punto Yaakov dice basta, non ne posso più, la mia vita è stata una vita di tanti disguidi, problemi, corse. Adesso voglio riposare. Vayeshev Yaakov, dice il Pasuk, Vayeshev vuol dire riposare, sedersi, riposarsi, godersi la vita, la vecchiaia, godersi i suoi figli e nipoti. Allora viene la parasha e dice, ascolta, Hashem dice ai tzaddikim, ascoltate un attimo, non ti basta che tu riposi nel mondo futuro? Vuoi anche riposare in questo mondo? No, non va bene, dice la Torah. Hashem dice, se tu vuoi riposare anche in questo mondo, ti sbagli di grosso. Ti do già il mondo futuro per riposare. Allora sai cosa? Adesso te lo faccio vedere io. E subito arriva la storia di Yosef, viene venduto Yosef, e succede che Jacob per ben 20 anni piangerà, sarà disperato per la mancanza del suo figlio prediletto Yosef. Non si capisce un attimo questo comportamento. Cosa vuol dire che i tzaddikim vogliono riposare? I tzaddikim vuol dire che vogliono andare a divertirsi al casino di Monte Carlo? Cosa vogliono fare? Cosa vuol dire riposare? Per un tzaddik il riposo non è un riposo fisico materiale. È un modo come elevarsi spiritualmente, dedicarsi a cose più, non a cose diciamo terrene, ma a cose più spirituali, cose più importanti. Per cui Yaakov pretende, diciamo, con correttezza, con giustizia, di poter riposare per potersi elevare. Viene Hashem e dice, non vi basta che vi do il mondo futuro? Volete anche in questo mondo riposare? Adesso vi te la farò vedere. Cosa vuol dire questo? Cos'è il significato del fatto che i tzaddikim non possono riposare? Allora, vediamo un attimo di capire cosa succede qua. Hashem ci sta dicendo questo. Hashem dice, è vero che voi tzaddikim volete riposare per poter studiare meglio la Torah, per studiare la Torah con più tranquillità, con più qualità. Non è questa però lo scopo e la mia volontà di questo mondo. Allora, nel mondo futuro uno studia la Torah in maniera pacifica, tranquilla. Qui in questo mondo è diverso. Qui in questo mondo bisogna studiare la Torah con i problemi, con le sofferenze, con gli affitti da pagare a fine mese, con i pannolini da cambiare ai bambini, affrontando tutti i problemi che questo mondo può comportare. Uno che studia la Torah in questo mondo con i problemi che ci sono, questa è la volontà di Hashem. Pretende di andare in pensione prima di 120 anni, questo è un gravissimo errore. A questo punto vediamo un attimo cosa succede. Yaakov desidera andare in pace e vuole riposare. Hashem dice no, tu ti sbagli di grosso, non sei ancora arrivato il momento di andare in pensione. Però vediamo che Yaakov, quando va in Egitto, quando scopre che suo figlio Yosef è il viceré e lui va in Egitto e passa gli ultimi 17 anni della sua vita, che per molti dicono, il numero 17 è un numero che porta sfiga, che è sbagliatissimo, perché il numero 17 è il valore numerico della parola Tov e porta molta fortuna. E tutte queste stupidate che uno sente per la strada degli altri sono tutte delle fesserie. Ebbene, Yaakov passa i suoi 17 anni migliori della sua vita proprio in Egitto, con pace e armonia. Come mai alla fine Hashem gli concede questo, diciamo, questo riposo? Si può interpretare allora questo il significato del verso. Yaakov ha voluto riposare in pace, Hashem gli ha detto, come fai a riposare in pace in questo mondo? Sai cosa? Ti mando la sofferenza e il dolore di Yosef. Vuol dire questo cosa? Questo vuol dire proprio così. Yaakov, per poter riposare in pace, Hashem gli dice, senti, se vuoi proprio sederti in pace in questo mondo, devi avere una sofferenza maggiore che potrà permetterti di riposare in pace anche in questo mondo. Ecco che Yaakov passa gli ultimi 17 anni della sua vita, i migliori della sua vita, proprio in esilio. E questo è il significato. Allora, spiegazione di questo è il seguente: il servizio di Hashem deve essere legato a sofferenze, a dolori, a difficoltà. Non può essere liscio come l'olio, perché sennò sarebbe troppo facile. Se noi avessimo la vita troppo facile, faremmo concorrenza agli angeli, perché gli angeli loro servono Dio con tutto liscio come l'olio, tranquilli, non hanno istinti, non hanno problemi, non hanno disagi. Se noi il nostro servizio fosse come quello degli angeli, faremmo concorrenza a loro. Allora ci ha detto, no, voi, io non voglio fare un doppione, perché gli angeli già ne ho fin tanti, non ho bisogno di loro. Io voglio vedere qualcuno che mi serve, che prega, che studia la Torah con i problemi, con le difficoltà. Quando una persona supera le difficoltà e serve Hashem, nonostante tutti i problemi, lui può elevarsi a dei livelli altissimi. Quando Yaakov è arrivato a un livello di riposo molto 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 alto, cioè lui voleva arrivare di riposare, fermarsi, cosa ha fatto Hashem? Hashem ha detto, adesso ti mando Yosef, ti faccio vedere io cosa vuol dire riposarti. Cosa vuol dire? La disgrazia di Yosef era molto diversa dalla disgrazia di Esav e di Lavan, che hanno dei significati simbolici molto elevati. Il disagio di Yosef era un disagio, diciamo, superfluo. Questo ha fatto sì che Yaakov è diventato molto giù, depresso, giù di morale. Addirittura la Shekhinah, la divina provvidenza, si è allontanata via da lui. Ma comunque, Yaakov Avinu, tramite questa prova, questa perdita, questa caduta libera che ha avuto, lui ha potuto avere, meritare la grande pace, 17 anni di vita in Egitto. Cosa vuol dire questo? Hashem desidera la preghiera dei giusti. Hashem desidera sentire le persone che lui ama, che soffrono, in modo che loro pregheranno. Questo è quello che Hashem desidera. Quando una persona dice, ah, voglio riposare in questo mondo, dice, no, ma come fai a riposare? Non è possibile in questo mondo riposare. Allora cosa succede? Succede che Yaakov Avinu, lui deve subire un altro disagio superiore ai precedenti per poter meritare il futuro, diciamo, vero 17 anni della sua vita di pace e di armonia in Egitto proprio. Per cui da questo, diciamo, questa parasha, questo insegnamento ci insegna, ci fa capire quanto Hashem desidera di sentire la preghiera dei giusti, dei suoi amati. Per questa ragione Hashem dice, no, mi dispiace Yaakov, non posso mettere in condizione di tranquillità, perché dopo tu sarai autonomo, ma io voglio sentirti, io voglio sentire i tuoi disagi. Allora Hashem dice, mi spiace. E da qua impariamo, appunto, come abbiamo detto prima, quanto sia significativo nella vita avere problemi, disagi, combattere, superare le prove. Questa è fatta la nostra vita. La vita non è fatta di guerre che si vincono e di guerre che si perdono. Lo dico sempre, scritto nel Tanya. La guerra è fatta di battaglia, ogni giorno una nuova battaglia. Hai vinto ieri non vuol dire che vincerai oggi, ma se hai perso ieri non vuol dire che perderai oggi. Sicuramente se hai perso oggi, ieri sarai propenso anche oggi a perdere. Se hai vinto ieri sarai propenso a vincere, ma non vuol dire niente. Niente è sicuro. Questo è il significato. La vita è fatta di tanti problemi, disagi, questo è proprio il significato della vita, avere i problemi e nonostante ciò osservare la Torah, osservare le mitzvot, studiare la Torah e ricordare il suo nome santo. Vedo qui delle domande. Sappiamo che i lumi di Hanukkah ci ricordano i lumi della menorah come abbiamo detto prima, e quando noi accendiamo questi lumi della Hanukkah noi riportiamo la luce della menorah nelle nostre case, e questo ci avvicina ai lumi della grande menorah. Cioè i lumi di Hanukkah sono come un assaggio dell'era messianica. Sappiamo che l'era messianica è legata al numero 8 e Hanukkah al numero 8, eccetera, ci sono molti legami. Per cui noi dobbiamo, quando arriva la festa di Hanukkah, sensibilizzare i nostri istinti, i nostri pensieri verso la l'attesa del Mashiach, che il Rebbe ci ha promesso che verrà presto nei nostri giorni. E su questo vi voglio raccontare una storia. Una storia che è successa nel 1945. Una donna poveretta, una famiglia ebraica, il marito viene dopo la seconda guerra mondiale, non torna dai campi di concentramento. Questa povera donna rimane con 3 figli, uno di 14 anni, uno di 10 anni, uno di 7 anni, e non sa cosa fare. È preoccupata per il futuro dei suoi figli, per l'educazione dei suoi figli, col rischio che c'era di assimilazione. Cosa fa la donna? Trova un commerciante che va alla città di Samarcanda. Dice: ma senti una cosa, io vorrei mandare mio figlio perché ho sentito che lì si studia la Torah. Ti prego, prendimi mio figlio. Dice: ma come faccio, tuo figlio, se mi beccano? No, no, prendilo assolutamente qua, è pericolo. Va bene. Prende il figlio, lo porta in yeshiva. Passano 3-4 mesi, la madre sente di nuovo che questo commerciante va a Samarcand, va da lui e gli dice: assolutamente ti prego, non puoi, ti do tutti i miei risparmi, devi prendere mio figlio a Samarcand. Ma come faccio? Ma è piccolo, meglio. Alla fine glielo rifila e anche lui va a finire lì. A un certo punto, l'ultimo figlio, ha solo 7 anni. La mamma è preoccupata per lui, non c'è educazione per lui nella sua città. La mamma va da questo commerciante: ti prego, prendimi questo figlio. No, 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 assolutamente no. Non si ripara neanche. Un bambino così piccolo, io non posso prenderlo, è in rischio, eccetera. La madre insiste, convince qua e là, fino a che il commerciante non può più. Dice: va bene, ti prendo anche questo figlio. Ma gli altri figli? Dice: no, non ho più, è l'ultimo questo. Dice: va bene. A un certo punto il figlio dice alla mamma: mamma, ma io ho solo 7 anni, come faccio ad andarmene via? Quando ti vedrò? Gli dice la madre: non preoccuparti, ci vedremo presto. Appena potrò vengo da voi, vi raggiungerò presto. Passano 3 mesi, la madre finalmente riesce ad avere documenti per viaggiare, mette a parte due lire e prende il treno e raggiunge i suoi figli a Samarcanda. Arrivata a Samarcand, non sa dove andare. Dice: ma dove saranno mai? Dove sarà la yeshiva? Non ha più idea, non ha più paese, non ha più nessuna conoscenza. Esce fuori dal treno, spaesata, cammina per le vie della città e inizia a cercare i suoi figli. Chissà dove saranno. A un certo punto sente da lontano: mamma, mamma, dove sei? E il figlio piccolo corre, corre, l'abbraccia. Dice: ti aspettavo 3 mesi che ti stavo aspettando, finalmente sei arrivata. La madre dice: amore mio, come ti voglio bene, ma toglimi una curiosità, come hai fatto a sapere che oggi io arrivavo? Chi te l'ha detto? Il figlio dice alla mamma: mamma, è da 3 mesi che ti aspetto. Mamma, ogni volta che arrivava un treno dalla nostra città, io ero qui in stazione a aspettarti. Quando io ti ho visto oggi, non è che sono venuto oggi, è da 3 mesi che vengo giorno dopo giorno a aspettare la mia amata mammina. Questo vuol dire aspettare, cari amici. Aspettare vuol dire andare in stazione, vedere tutti i passanti del treno e sperare che la mamma c'è dentro. Questo figlio ha aspettato veramente alla mamma. Se noi aspettassimo così la redenzione, il Mashiach sarebbe arrivato da tanto, ma tanto davvero. Cerchiamo di sensibilizzare la nostra fede, la nostra attesa nel grande maestro. E speriamo che presto il mondo verrà trasformato in bene. Quell'era d'oro, dove non ci sarà più gelosia, non ci saranno più guerre, non ci sarà più avidità. Quando vedremo il santuario e vedremo la luce della menorah illuminare dal santuario insieme alla luce della Hanukkah, che presto questo si avverrà nei nostri giorni, bimherabbi amen.